Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Stavamo parlando già da un paio di puntate del 1848 europeo. Prima abbiamo visto la Francia, dove accade davvero di tutto. C'è una rivoluzione, c'è la nascita della Repubblica e poi, pochi anni dopo, la caduta di questa Repubblica e la nascita di un nuovo impero sotto la guida di Napoleone III. Ma poi, nell'ultima puntata, abbiamo cominciato anche a vedere la questione austriaca, perché anche lì iniziano rivolte e rivoluzioni in tutte le principali città dell'impero, a Vienna, ma anche a Praga, a Budapest e abbiamo accennato velocemente anche a Milano e a Venezia, anche se su Milano e su Venezia faremo dei discorsi a parte prossimamente. Ora dobbiamo parlare però di come va a finire nell'impero austriaco, perché nell'ultima puntata abbiamo detto dei moti e di come l'esercito imperiale fu messo in grave difficoltà, ma in realtà anche in questo caso, lo vedremo proprio oggi, alla fine i rivoluzionari saranno sconfitti. Tutto il 48 europeo è un grande sommovimento, un grande tentativo di cambiamento che però finisce in un nulla di fatto, e questo avrà degli esiti in Francia, in Austria, in Italia, un po' in tutta Europa. Comunque oggi parliamo dell'Austria, della situazione in generale tedesca e poi magari iniziamo anche ad introdurre la questione italiana. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 153esima puntata. Tra il 1848 e il Risorgimento. Eccoci, siamo di nuovo insieme per una ventina di minuti per parlare di storia e, come vi dicevo, di storia dell'Ottocento. Riprendiamo un po' il filo rispetto all'ultima puntata. Abbiamo sospeso un po' la questione a metà del guado, si potrebbe dire, perché vi avevo detto che appunto nel 48 si ribellano le città dell'impero austriaco, ma non vi avevo detto come erano poi andate a finire le cose, perché l'impero era in difficoltà, aveva concesso, abbiamo detto, anche un Reichstag, cioè un parlamento in cui venissero rappresentati i vari popoli dell'impero, ma poi eravamo rimasti proprio lì, con in un certo senso la suspense del caso. E oggi finiamo e diciamo subito questo: il Reichstag in effetti durante questi mesi di subbugli iniziò a riunirsi, però non riuscì ad incidere particolarmente, perché si mostrò subito questo parlamento, questa assemblea, molto divisa al proprio interno. Perché? Perché c'erano i rappresentanti delle varie nazionalità, c'erano i boemi, c'erano gli ungheresi, c'erano gli austriaci e così via, e però queste diverse nazionalità avevano ognuno interesse diverso, ovviamente, ognuno lottava per qualcosa di diverso e quindi non riuscivano a fare spesso fronte comune contro l'imperatore o contro l'autorità politica. Tant'è vero che l'unica misura di rilievo che riuscirono ad approvare fu l'abolizione definitiva della servitù della gleba che c'era ancora in alcune parti dell'impero. Ma quando l'imperatore capì che questo Reichstag non stava facendo granché, iniziò a provare a farsi di nuovo avanti. L'imperatore in questione si chiamava Ferdinando I, ma capì che aveva sostanzialmente fallito nel reprimere i rivoltosi e decise quindi di abdicare in favore di un nipote giovanissimo che si chiamava Francesco Giuseppe. Ecco, attenzione, questo Francesco Giuseppe ci terrà compagnia per molto molto tempo. Siamo nel 1848, ormai 49, rimarrà al potere fino alla Prima Guerra Mondiale, morirà durante la Prima Guerra Mondiale, cioè sono circa 70 anni di storia austriaca. Questo Francesco Giuseppe ci farà compagnia appunto a lungo e avrà anche un ruolo importante nella storia dell'unità italiana. Ma in questo momento Francesco Giuseppe, giovanissimo, decide di agire in maniera molto risoluta. Prima di tutto si rende conto che l'esercito gli è ancora fedele. L'aveva capito durante l'assedio di Praga, infatti Praga viene appunto assediata dall'esercito e alla fine viene sconfitta, e poco dopo l'esercito riesce anche a reprimere un tumulto scoppiato a Vienna, con grande durezza tra l'altro, segno che se all'inizio l'esercito aveva avuto le sue difficoltà e gli imperatori austriaci avevano temuto che l'esercito potesse anche schierarsi dalla parte dei rivoltosi, adesso invece è chiaro che l'esercito rimarrà fedele all'impero. e questo fa sì che Francesco Giuseppe passi in un certo senso al contrattacco, perché quando vede di avere il coltello dalla parte del manico può agire in maniera risoluta. Nel 1849 infatti scioglie il Reichstag, questo parlamento appena varato da Ferdinando, promulga una costituzione che prevede sì un parlamento, per carità, ma eletto a suffragio estremamente ristretto e con poteri molto molto limitati. E nel giro di poco tempo le varie città insorte, ultima Budapest, sono costrette a piegarsi, a cedere alla forza dell'esercito austriaco. Quindi, ora del 1849, tutto rientra. Tutte le proteste, tutte le rivoluzioni sono acqua passata, vengono sedate, a volte anche molto duramente, e a parte una piccola costituzione che però cambia veramente poco la situazione in Austria, la questione politica rimane chiusa definitivamente, o almeno per qualche decennio. Però bisogna dire, visto che abbiamo parlato dell'Europa centrale e dell'area tedesca, che ovviamente non c'è solo l'Austria nell'Europa centrale e nell'area tedesca, c'è anche la Prussia. Ebbene, anche in Prussia, ve l'avevo accennato, scoppiano dei movimenti rivoluzionari, in particolare il giorno clou è il 18 marzo 1848, quando il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, è costretto dalla forza di questi tumulti a convocare un'assemblea prussiana. E è molto preoccupato questo sovrano perché i moti tanto non si placano dopo comunque questa concessione, ma poi iniziano ad avere anche una connotazione sociale, cioè chi protesta, all'inizio erano soprattutto i borghesi, inizia a vedere al fianco delle proteste anche gente delle classi più umili, persone delle classi più umili che vogliono non solo una costituzione o un parlamento, ma vogliono riforme anche più radicali. Questo fa sì che la stessa borghesia locale che aveva dato il via alle proteste si spaventi, perché non vuole arrivare a mosse troppo estreme, e questo permette già a dicembre del 1848 a Federico Guglielmo IV, di sciogliere questo parlamento che aveva da poco concesso, emanare sì una costituzione ma anch'essa molto moderata e chiudere tutta la questione. Quindi anche in Prussia per qualche mese c'è un po' di subbuglio, un po' di movimento, ma va più o meno in maniera simile a come è accaduto in Austria. Un iniziale vantaggio e poi la repressione e la fine. Ultima cosa da dire per quanto riguarda la Germania riguarda l'assemblea di Francoforte. Perché? Perché mentre in Prussia ci sono queste piccole rivolte, mentre in Austria sono rivolte più ingenti, vari altri stati tedeschi, quelli che facevano parte all'epoca della cosiddetta Confederazione Germanica, iniziano a dire, beh, ma noi cosa stiamo a fare qua? Stiamo a guardare questo grande cambiamento europeo che sta avvenendo in tutti i paesi? No, noi dobbiamo agire. E allora i rappresentanti, i rivoluzionari di varie zone della Germania avanzano l'ipotesi di iniziare a riunirsi in una sorta di assemblea che loro vorrebbero fosse un'assemblea costituente. Questa assemblea inizia a riunirsi a Francoforte, verrà ricordata appunto come l'Assemblea di Francoforte, con i rappresentanti di tutti gli stati tedeschi, sia quelli grandi come l'Austria, come la Prussia, la Baviera, eccetera, sia quelli più piccoli. Come sapete, la Germania è divisa e frastagliata in tanti stati. Questa assemblea è un'assemblea costituente perché vorrebbe porre le basi per una possibile unificazione tedesca. Parliamo tedesco, apparteniamo a un'unica nazione, dicono usando i termini tipici del romanticismo, i termini che già aveva avanzato Fichte, se vi ricordate. Partecipiamo ad un'unica nazione, dobbiamo lottare per unirci, certo bisogna costituire uno Stato, allora questa assemblea dovrebbe riuscire a porre le basi di una unità tedesca. In realtà questa assemblea, che inizia a discutere proprio nel 1848 e va avanti fino al 49, si arenano quasi subito su una grande questione, perché il primo problema è questo: vogliamo fare una Germania unita, va bene, ma quale Germania? Perché in realtà ci sono più possibili Germanie. Ad esempio, proprio qui a Francoforte ci si divide tra i cosiddetti grandi tedeschi e i piccoli tedeschi, che sognano la cosiddetta rispettivamente grande Germania e piccola Germania. Che cos'è sta storia, questo grande e piccolo? Beh, il grosso del problema riguarda il ruolo dell'Austria. L'Austria ha i suoi rappresentanti nell'assemblea di Francoforte, ma ovviamente ci sono anche quelli di tutti gli altri stati. E la domanda che si pongono è: l'Austria deve entrare a far parte della Germania Unita o deve rimanere fuori dalla Germania Unita? Voi sapete che ancora oggi l'Austria oggi è fuori, si parla il tedesco, anche se un tedesco non proprio identico a quello della Germania, ma fa parte di uno stato a sé, che non si confonde con la Germania. Ebbene, quello che si chiedevano a metà 800 i padri, diciamo così, costituenti della Germania era proprio questo: l'Austria la inglobiamo o la lasciamo fuori? La grande Germania era quella che prendeva dentro anche l'Austria, la piccola Germania era quella che invece lasciava fuori l'Austria e i suoi possedimenti e quindi prendeva una Germania più simile a quella di oggi, anche se comunque più grande. Chiaramente che si propendesse per l'una o per l'altra soluzione cambiavano varie cose, perché se si propendeva per la cosiddetta Grande Germania, con l'Austria dentro, beh, ovviamente l'Austria sarebbe poi stata la capofila, lo stato guida della Germania Unita, perché era il paese di maggiore tradizione politica, diplomatica, di maggior peso. Se invece avesse prevalso la linea della cosiddetta piccola Germania e quindi una Germania senza l'Austria, allora ovviamente la guida di questa unificazione tedesca sarebbe stata da affidare alla Prussia, che dopo l'Austria era lo stato più forte militarmente e politicamente della zona. Si discute per molti mesi tra i vari delegati e alla fine, appunto nell'aprile del 49, prevale la linea dei piccoli tedeschi, quelli che dicono sì, facciamo la Germania Unita ma senza l'Austria, e si decide di provare ad offrire la corona di questa Germania Unita a un sovrano, cioè dicono i delegati, ok, abbiamo deciso come fare la Germania, ora bisogna proprio farla, e per farla serve un esercito. Quale esercito? Beh, l'Austria l'abbiamo lasciata fuori, quindi bisogna prendersi l'esercito più forte di lingua tedesca e su uso quello austriaco, e la scelta non può che ricadere sull'esercito prussiano, che ha una tradizione secolare, fortissimo, eccetera. Dunque, i delegati dell'assemblea di Francoforte vanno in Prussia da Federico Guglielmo IV, il sovrano di prima, e gli offrono la corona dell'impero tedesco. Questa è la loro offerta: creiamo un impero tedesco di cui voi, Federico Guglielmo IV, siate sovrano. Però Federico Guglielmo rifiuta, un po' a sorpresa almeno per noi, non accetta questa corona. Perché? Non perché non sia interessato all'unificazione tedesca, vedremo che arriverà l'unificazione tedesca pochi anni dopo, tutto sommato una ventina d'anni dopo, voluta proprio dagli Hohenzollern, cioè dai discendenti di Federico Guglielmo IV, guidata dalla Prussia. Ma la differenza è fondamentale, perché quando la faranno sarà un'iniziativa dei vari sovrani prussiani che guideranno l'unificazione, sovrano, ministri, eccetera, che guideranno l'unificazione senza che il popolo abbia voce in capitolo. Qui invece a Francoforte è il popolo, tramite i suoi delegati, che nomina in un certo senso il re. Federico Guglielmo IV rifiuta la corona perché accettarla avrebbe voluto dire accettare che il titolo di re venga assegnato da un'assemblea popolare, un'assemblea poi nata da una rivolta, cosa inaccettabile. Per il re il potere deriva da Dio, non dal popolo e non da un popolo in rivoluzione. Non può legittimare questa scelta e quindi rifiuta. Quindi anche questa impresa dell'assemblea di Francoforte è un flop alla fine, è un fallimento completo. I delegati avevano sognato una Germania unita, un impero forte, subito, rapido, non hanno ottenuto niente, anzi hanno ricevuto uno smacco forte proprio dal re prussiano, che non ha voluto accettare le loro offerte. E con questa pagina, anch'essa abbastanza triste, si chiude il 48 europeo, ma adesso iniziamo a parlare dell'Ottocento italiano in particolare. Ecco, iniziamo a parlare in effetti di quello che in Italia è chiamato il Risorgimento, perché tutte queste date che abbiamo visto nelle ultime puntate, il 1820, il 1830, il 1848, sono date importanti anche nella storia d'Italia, oltre che di Francia, di Germania, eccetera. Perché anche in Italia, magari in certe zone sì, in certe zone meno, in questi anni in cui scoppiano rivolte in Europa, scoppiano rivolte anche appunto nella nostra penisola. E sono fondamentali per far partire un percorso che poi culminerà appunto tra 1859-60 e infine 1861 nell'Unità d'Italia. Questo lungo percorso, che parte dal Congresso di Vienna sostanzialmente fino appunto all'unificazione completa, viene ricordato solitamente col nome di Risorgimento. Perché Risorgimento? Perché i politici di allora, i personaggi intellettuali che lottavano per l'indipendenza italiana, pensano che l'Italia debba risollevarsi. L'Italia è stata grande, ha avuto vari periodi di gloria in passato, soprattutto sotto i Romani in primo luogo e poi anche sotto i Papi durante il Rinascimento ad esempio, ma poi questa grandezza dell'Italia è andata perduta. È andata perduta a partire dal 600 soprattutto e 700, quando anche economicamente l'Italia è stata soppiantata da altre terre. Ora bisogna, secondo i padri dell'Italia Unita, lottare per ravvivare il senso di nazione italiano, il ruolo dell'Italia nel mondo, la cultura, la civiltà italiana. Quindi bisogna riportare l'Italia in alto. bisogna riportarla sia a livello politico, a livello europeo ovviamente, ma in parte questo è sottinteso, ma è fortissimo anche a livello popolare. In che senso? Nel senso che, guardate bene, l'Italia come Stato non esiste e non è in fondo mai esistito. L'ultima volta per gli uomini di inizio 800 in cui l'Italia era stata unita risaliva all'Impero Romano. Quando c'era l'Impero Romano d'Occidente, prima della caduta di questo Impero Romano d'Occidente, quindi 1400 anni prima, 1350 anni prima, ecco appunto, prima della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, l'Italia era unita sotto i Romani. E per carità, magari non era neppure considerata tutta intera un'entità geografica a sé, aveva delle caratteristiche diverse, eccetera, però era quantomeno unita. Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, mai più è stata unita, perché l'Italia è stata occupata da diversi paesi, nazioni, tribù, dai Longobardi ai Franchi, eccetera, eccetera, eccetera. È stata divisa in ducati, contee, regni di ogni tipo, e questa divisione italiana è durata anche perfino durante l'età napoleonica, quando comunque si era ridotto il numero di stati, ma una certa divisione era rimasta. Dico, questa frammentazione è storia nota agli uomini e alle donne di inizio 800. Quindi bisogna cercare di superare questa divisione, questa rottura, e riunificare l'Italia come però era stata 1000+ anni prima, non certo poco prima. Chiaramente questo però porta anche con sé dei problemi, perché il fatto che l'Italia non sia stata unita per secoli e secoli, addirittura più di un millennio, fa sì anche che in Italia non esista un vero e proprio sentimento nazionale, non esista una forte identità nazionale. Non quanto in Inghilterra, non quanto in Francia. Perché non esiste? Perché bisogna capire alcune caratteristiche dell'Italia del tempo. In primo luogo, l'italiano stesso come lingua non era una lingua così diffusa. Noi sappiamo che al momento dell'unità, quindi comunque qualche anno dopo rispetto alla fase in cui vi sto parlando, al momento dell'unità erano pochissimi in Italia a sapere l'italiano e spesso lo utilizzavano come seconda lingua, perché in famiglia parlavano in dialetto e poi solo nei momenti pubblici ufficiali utilizzavano l'italiano. Ecco, questa è una caratteristica di tutta Italia. L'italiano non è la lingua del popolo. L'italiano è al massimo la lingua dei dotti, e in effetti l'idea di un'Italia unita è un'idea degli intellettuali più che del popolo. Il popolo non ha desiderio di unificare l'Italia perché non sa neppure cosa voglia dire forse la parola Italia, non si sente legato. Un contadino del Veneto e un contadino calabrese hanno molte più cose differenti l'uno dall'altro che non in comune, capite? Quindi ovviamente l'italianità non è sentita, l'italiano non è sentito, la cultura italiana non è sentita, se non in certi gruppi intellettuali. Ecco, sì, ad esempio tra i letterati c'è un'idea d'Italia che in realtà affonda le sue radici addirittura nel Medioevo. Avevano parlato d'Italia Petrarca, Machiavelli, Alfieri, tanti altri, e tra appunto gli intellettuali del tempo, certo, si sa cos'è l'Italia, si spera magari anche in un'Italia unita, ma è una cosa di pochi, capite? È una cosa di una minoranza. D'altra parte c'è anche poco che unifica l'Italia, guardiamoci chiaramente negli occhi. Cosa volete che avessero in comune, come vi dicevo, un contadino del Veneto e un pastore calabrese? Poco o nulla, non si capivano se si incontravano, avevano usi e costumi diversi, si vestivano in maniera molto diversa. Tante diversità. L'unico punto in comune, l'unico elemento che poteva forse unificare era il cattolicesimo. Ecco, questo sì, lo vedremo nelle prossime puntate. Il cattolicesimo unifica, e d'altronde i contadini di queste terre si sentono spesso prima cattolici, poi appartenenti alla landa locale, alla regione locale, e forse solo in terza istanza, quando va bene, anche italiani, ma è ancora piuttosto raro. Ovviamente quindi bisogna non solo unificare l'Italia, ma bisogna anche creare un'idea di nazione, spargere, espandere un'idea di nazione in modo che possa avere un certo impatto sulla popolazione. Questo è possibile a patto di lavorare non solo con le azioni politiche, ma anche col pensiero, con lo spirito. Vedremo filosofi proprio che si attivano per andare in questa direzione. Il più famoso di tutti è Giuseppe Mazzini, ma presto ne parleremo. Quindi capite? Quella dell'unità italiana è un percorso complicato, difficile, fatto di arretratezza anche rispetto agli altri paesi europei, tentativi di recuperare che a volte vanno a buon fine, a volte meno. La prossima volta iniziamo a vedere come poi queste spinte, questi desideri, queste aspirazioni si concretizzano nei primi moti rivoluzionari. Ecco, questo era sostanzialmente quello che penso valesse la pena di raccontare oggi per introdurre il Risorgimento e chiudere ovviamente la pagina sul 1848. Adesso ripercorremo il 1820, 1830, 1848, però stavolta dal punto di vista italiano, soffermandoci sull'Italia, andando ad approfondire. Prima ho preferito darvi la panoramica globale, adesso la caliamo nella nostra storia locale. Però vedrete che ci saranno ancora varie cose interessanti da dire, spero di appassionarvi, di interessarvi, però per oggi basta. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante piattaforme, su Apple Podcast, su Google Podcast, su Spotify, su Deezer, su Castbox, su iHeartRadio, su Spreaker, su Audible e su YouTube, dove tra l'altro è presente in queste stesse piattaforme anche il podcast gemello chiamato Dentro la Filosofia. Poi, visto che abbiamo citato YouTube, vi ricordo anche che se volete spiegazioni su ogni fase storica e filosofica, anche quelle che non ho ancora trattato nel corso qui sul podcast, potete cercarmi su YouTube, dove ci sono più di 1000 video su ogni fase, quindi recuperate davvero tutto. Infine, se volete rimanere in contatto e sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative, vi ricordo che sono presente anche sui social network Facebook, Twitter e Instagram col nickname di Script, oppure mi trovate anche su una newsletter settimanale gratuita che preparo per tutti gli interessati, esce il lunedì sera, appunto è gratis. Per abbonarsi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì potete lasciare la vostra email. Il contenuto della newsletter sono libri, film, riflessioni varie, dal contenuto storico filosofico e anche per ampliare i nostri soliti discorsi. Ecco, davvero ho detto tutto, direi che possiamo anche salutarci. Finiremo, andiamo avanti, 1820, 1830, poi 48 italiano questa volta, ma dalla prossima volta. Per intanto, ciao e buona serata, buon pomeriggio, buona mattinata.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.